toast e iniziò a mangiarlo senza smettere di scrivere, facendo cadere le briciole sul tavolo e sui quaderni. Enrico cacciò un sospiro rumoroso e riprese a sorseggiare il caffè, lo sguardo fuori dalla finestra. «Angelica, per favore, mangia», le disse piano. «Sto mangiando». «Mangia bene, smettila di scrivere e fai colazione». La ragazza posò la penna e allontanò i fogli e i quaderni sparsi sul tavolo. «Oggi hai l'esame?»
«Sì».
«Sei preparata?»
«Lo spero».
«Andrà benissimo, vedrai». Lei non cambiò neanche espressione. Finì in fretta di mangiare e poi, come se non l'avesse neanche sentito, riprese i suoi appunti e ricominciò a scrivere. «Vuoi che ti accompagni all'università? Magari ti aspetto oppure posso riprenderti quando hai finito. Possiamo andare a pranzo fuori?»
«No, grazie».
«Allora ti va di venire in studio da me? Vorrei presentarti Guido Corsano, il figlio del mio nuovo socio. È un ragazzo simpatico, ha qualche anno più di te. Magari, che ne so, magari diventate amici».
«Un'altra volta, papà».
Si alzò, radunò tutte le sue cose, gli sorrise. Quel suo sorriso largo e bianco è rarissimo, che era uguale a quello di sua madre ma che non contagiava mai gli occhi. Enrico guardò la distesa di cicatrici che le deturpavano il viso, i segni lasciati dai vetri esplosi nell'urto che l'aveva quasi ammazzata. Poi sua figlia si voltò. Fece per andarsene.
«Angelica! Che cosa c'è?»
«Io... niente. In bocca al lupo per l'esame». Se gli avessero detto che c'era stato uno scambio, che la ragazza che aveva portato a casa dopo l'incidente di 7 anni prima non era sua figlia ma solo una che le assomigliava, Enrico Gottardo probabilmente avrebbe avuto il disperato bisogno di crederci. Angelica era rimasta in coma per 67 giorni. Enrico non sapeva dove fosse stata in quel periodo in cui aveva viaggiato tra la vita e la morte. Le ossa polverizzate, i denti saltati via dalla bocca, la milza esplosa e tutto quel sangue perso dentro e fuori. E per fortuna la colonna vertebrale aveva retto. Il corpo di Irene stretto al suolo aveva salvata da morte certa, o quantomeno dalla paralisi. Enrico non sapeva dove fosse stata Angelica durante il coma. Ma di certo, non in un bel posto. Perché quando era riaffiorata, la bambina che aveva cresciuto non c'era più. Al suo posto, nell'involucro che aveva contenuto sua figlia, c'era un'altra persona. Straordinariamente intelligente e determinata, ma buia. Non erano servite a niente le terapie, gli psichiatri, i medicinali che le avevano prescritto. Angelica non voleva prendere quella roba. Aveva svuotato nel water interi flaconi di pastiglie dicendo che quello era veleno per i matti, per la gente che si voleva ammazzare, che quello schifo le elevava tutti i sentimenti, la riduceva a uno straccio, la riduceva com'è. Poi a un certo punto era ammutolita ed Enrico aveva capito benissimo cosa avesse in mente. Da quel momento in poi non ne avevano più parlato. Lui non aveva più avuto il coraggio di insistere.
«Posso sparecchiare?»
La faccia tonda e pacifica della domestica si affacciò nel suo campo visivo, riportandolo alla realtà.
«Sì, certo, grazie».
Enrico si fece da parte. Lasciò che la donna radunasse le tazze sporche, le briciole e le tovagliette di plastica. Stava con loro da 7 anni. Quando l'aveva assunta, Marinella spiccicava 4 parole in croce. Era stata Angelica a insegnarle l'italiano. Si erano aiutate a vicenda. Marinella, che al suo paese aveva fatto l'infermiera, non si era mai lasciata intimorire dalle condizioni di quella bambina appena uscita dal coma, che non camminava e non parlava. L'aveva lavata e medicata, l'aveva vestita e portata in bagno. Mentre lui non riusciva neanche a guardare il corpo di Angelica, tanto era devastato, tanto gli riportava alla mente cose terribili, Marinella si era presa cura di quella ragazza come fosse sua figlia. Anche solo per questo, Enrico le sarebbe stato grato per tutta la vita. Fuori la luce del giorno accecava. Ma nella sua stanza tutte le tapparelle erano abbassate, lasciando l'ambiente in un'eterna penombra. Angelica si guardò di sfuggita nello specchio, i jeans lunghi, la camicia che le copriva le braccia fino ai polsi, nascondendo i segni che aveva addosso. Nascondere quelli in faccia era più difficile, i buchi sulla fronte e sulle guance, i tagli sottili, quello che le spaccava il sopracciglio sinistro, quello che si apriva sul margine del labbro inferiore come una seconda bocca.